Adesso da John Gotti a un altro boss, anche se cambiamo zona, dall'America, dagli Stati Uniti, da New York, ci spostiamo in Colombia, a Medellin, perché dobbiamo parlare di colui che è stato sicuramente il narcotrafficante più famoso della storia del crimine, Pablo Escobar. Per parlarne abbiamo in collegamento l'ambasciatore Domenico Vecchioni, bentornato alla Storia Oscura.
Grazie, bentrovato e grazie per l'invito.
Grazie a lei, ma naturalmente, visto che avevamo deciso di dedicare una puntata a un boss come John Gotti, di tipo diverso rispetto a Pablo Escobar, è l'occasione anche per parlare alla Storia Oscura, a Radio Cusano Campus, del re della cocaina. Dopo che abbiamo realizzato una puntata di A Spasso nel Tempo, vi ricordo l'appuntamento con la storia su Cusano Italia TV il venerdì alle 20:30, e la puntata dedicata a Pablo Escobar per quanto riguarda il canale 264 del Digitale Terrestre la trovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV, perché l'ambasciatore Domenico Vecchioni proprio di recente ha scritto il libro Pablo Escobar, vita, amori e morte del re della cocaina, di Arcos, la casa editrice. Ecco, ambasciatore, ha realizzato tanti libri con diciamo anche delle top ten che hanno fatto la storia, no? Le 10 spie donna più famose, per non dimenticare le spie del Duce, le spie di Mussolini, ma anche 20 destini straordinari del XX secolo, tante storie insolite della Seconda Guerra Mondiale, i misteri della storia, tanti misteri risolti e irrisolti. È un po' un unicum nel, diciamo così, nella sua avventura da scrittore, quella di dedicare una biografia a un personaggio così particolare?
Ma non lo so, perché d'altra parte ci sono stati anche altri personaggi abbastanza singolari che ho trattato, non solo i grandi personaggi, appunto, come richiamava lei, del XX secolo, e che hanno marcato la storia di quel secolo, ma anche personaggi negativi. Mi sono occupato di Rasputin, per esempio, del mistero, sì, della morte di Rasputin, e quindi tutto sommato, quando l'editore me l'ha chiesto, perché tutto è nato da una richiesta dell'editore, io ho accettato volentieri, intanto perché il personaggio secondo me si inserisce un po' in questa galleria di personaggi insoliti, e poi perché mi è piaciuto, appunto, come dicevo lei, per la prima volta, di non appunto limitarmi a dei profili biografici che poi raccoglievo e mettevo insieme per fare un volume, ma a dedicarmi ad una biografia vera e propria, dove scoprire il personaggio a tutto tondo, quindi non solo nella sua attività, per così dire, professionale, ma anche nella sua vita intima, nella sua vita familiare, nella sua vita politica, insomma, il personaggio Pablo Escobar.
E allora ne parliamo proprio con l'ambasciatore Domenico Vecchioni, soprattutto per così far capire a chi non ha una conoscenza approfondita di questo particolare narcos, ho detto sicuramente il narcotrafficante più famoso della storia del crimine. Non le chiedo la fotografia radiofonica perché è troppo breve, ma comunque le chiedo, comunque in breve, un profilo di Pablo Escobar per sintetizzare un po' anche quello che è il suo libro.
Ma sì, effettivamente la storia di Pablo Escobar colpisce, appunto, innanzitutto perché è stato il più grande trafficante di cocaina probabilmente di tutti i tempi, perché ha raggiunto delle vette ineguagliate nel momento della massima produttività del cartello di Medellin. Escobar riusciva a esportare negli Stati Uniti dalle 10 alle 15 tonnellate di cocaina in un giorno. Se si pensa che un chilo di cocaina si vendeva a $15,000, si può immaginare anche quanto rendesse questa sua attività. Ma non è stato solo, appunto, un grande narcotrafficante, è stato anche un narcoterrorista, perché quando dichiarò guerra allo Stato si serviva, appunto, del terrorismo per cercare di piegare lo Stato colombiano alle sue richieste, alle sue volontà. È stato anche un politico, a un certo punto è stato non solo eletto deputato al Parlamento colombiano, ma addirittura aveva delle ambizioni presidenziali, perché il suo entourage gli faceva credere che con i suoi soldi, con la sua capacità di intimidire gli altri, insomma, con il suo esercito di sicari che terrorizzavano la popolazione, poteva forse immaginare anche di andare molto lontano. E quindi è stato un assassino seriale, e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. In quel periodo, probabilmente in Colombia, la vita aveva perso anche il senso della sua sacralità, insomma, si uccideva molto facilmente. A Medellin, che era diventata la città più pericolosa al mondo, ogni sera, ogni notte si raccoglievano decine di cadaveri, insomma, era una situazione peggio del Far West. E quindi, ecco, Escobar rimarrà appunto il suo personaggio unico, e che d'altra parte con la sua morte ha chiuso un'epoca, un'era del narcotraffico, perché poi c'è stata tutta un'altra storia, altri narcotrafficanti che non hanno raggiunto, diciamo, la sua fama, perché non erano così anche vistosi, esuberanti come Escobar, che non solo accumulava ricchezza, ma la voleva mostrare e voleva dare anche un significato politico alle sue azioni, quasi a voler far credere che esportare cocaina negli Stati Uniti era un atto patriottico, perché questo serviva a indebolire le nuove generazioni degli Stati Uniti. Ecco perché il personaggio mi ha interessato tanto.
Eh sì, poi ci torniamo su questo aspetto anche per parlare di quella che fu in qualche modo una collaborazione con il regime di Fidel Castro a Cuba, visto che poi lei è stato anche ambasciatore a Cuba. Però voglio ricordare, il libro va ad approfondire, a trattare anche tanti aspetti storici, no? Che hanno riguardato la Colombia del periodo di Escobar. Ricordo, Escobar è nato il 1 dicembre 1949, morto il 2 dicembre del 1993. Ecco, mi riferisco non solo ai cartelli di narcotrafficanti, ma ai tanti guerriglieri in auge in quel periodo in Colombia, ad una vera e propria guerra civile, no? Che caratterizzò il paese sudamericano.
Infatti la situazione favorì moltissimo i narcotrafficanti, perché lo Stato era impegnato in questa vera e propria guerra civile con le varie organizzazioni rivoluzionarie di sinistra, tipo le FARC o l'M19 o altre ancora. E questo non solo favorì i narcotrafficanti, ma tra i guerriglieri marxisti e i narcotrafficanti ci furono rapporti abbastanza intensi, a volte di collaborazione, a volte di contrasto, di collaborazione, perché a un certo punto si resero conto che avevano dei nemici in comune, e cioè da una parte lo Stato colombiano e dall'altra gli Stati Uniti, e quindi su questa base stabilirono all'inizio una collaborazione, nel senso che i guerriglieri potevano garantire la sicurezza dei laboratori chimici, ad esempio, che i narcotrafficanti avevano nella giungla, potevano garantire i campi dove si coltivava la coca, però in cambio ricevevano una parte degli introiti dei narcotrafficanti. Però quando i guerriglieri videro che i narcotrafficanti accumulavano ricchezze stratosferiche, pensarono che forse anche loro dovevano pagare l'imposta rivoluzionaria, perché la consideravano una sorta di narcoborghesia, che quindi dovevano partecipare allo sforzo della rivoluzione. A quel momento i rapporti si guastarono, e quindi ci furono dei contrasti anche tra appunto i guerriglieri e i narcotrafficanti.
Colpisce molto nel suo libro anche quella che era, no, la strategia di Pablo Escobar, una strategia spiccia, possiamo dire, senza mezzi termini, senza fronzoli, no? Plata o plomo, denaro o piombo, questo per dire che è stato anche un grande corruttore, proprio per questo l'ha fatta franca più volte, un po' come John Gotti, di cui abbiamo parlato prima.
Sì, è una strategia semplice ma molto molto efficace, perché funzionava. E naturalmente lui provava sempre con la corruzione e spesso ci riusciva, perché bisogna dire c'era anche una lunga tradizione nel paese di corruzione, ma la sua era una corruzione alla quale era molto difficile resistere, perché disponendo di somme quasi, quasi illimitate faceva vacillare molte coscienze, perché quando offriva 1 milione o 2 milioni a un magistrato per mettere da parte un certo fascicolo, insomma qualcuno non resisteva. Però dove non funzionava la corruzione arrivava il piombo, arrivavano gli omicidi, arrivavano le intimidazioni alle famiglie, Escobar fu protagonista di omicidi spettacolari, di giudici, di politici, di ministri, tutti coloro che si opponevano ai suoi disegni venivano eliminati. Addirittura in occasione di una campagna presidenziale fece, naturalmente non si serviva dei suoi sicarios, e per questo era anche difficile poi risalire
certo.
A lui, ma riuscì ad eliminare 3 candidati alla presidenza che per diversi motivi non gli erano graditi. Insomma, in un paese dove si eliminano, uno era famosissimo, era un uomo politico, si chiamava Galan, era sicuro di vincere le elezioni perché aveva fatto una campagna elettorale proprio contro la corruzione, contro i narcotrafficanti. Il paese stanco oramai di questa situazione lo avrebbe sicuramente eletto, ma Escobar lo fece eliminare.
Ne abbiamo parlato prima, ho fatto cenno prima a proposito anche dell'esperienza da ambasciatore italiano a Cuba dello stesso Domenico Vecchioni. C'è un capitolo del libro che si intitola Gli ambigui rapporti tra Escobar e Fidel Castro, la filiera cubana. Si può sintetizzare questa storia in radio, ambasciatore, per far capire quelli che erano poi i rapporti tra Escobar e Fidel, che facevano comodo entrambi?
Sì, nella seconda metà degli anni Ottanta ci fu un accordo tra il famosissimo generale Ochoa, cubano, e un agente segreto anche famosissimo, Tony De La Guardia, sotto la supervisione di Raul Castro, un accordo che era vantaggioso per entrambe le parti, perché Escobar cercava sempre nuove rotte di esportazione verso gli Stati Uniti.
Sì.
E per i suoi aerei, che erano naturalmente aerei piccoli, che erano quelli che non vengono individuati dai radar americani, e aveva bisogno quindi di paesi intermedi dove poter,
certo,
fare rifornimento, immagazzinare la merce, insomma organizzare tutto il traffico. E a un certo punto Cuba si prestò a questo accordo, perché Cuba guadagnava su ogni chilo di cocaina indirizzata negli Stati Uniti una certa percentuale, e questo serviva moltissimo in quel momento a Castro, che doveva fare, come si dice, cassa, aveva bisogno di denaro per finanziare tutti i movimenti rivoluzionari che Cuba appoggiava in America Latina. Nello stesso tempo, facendo un po' lo stesso ragionamento che facevano i guerriglieri colombiani, se tutto questo poteva recare un danno agli Stati Uniti, appunto, per indebolire la gioventù americana, tanto meglio.
Ecco, per tornare al discorso di prima, no?
E quindi ci fu, diciamo, questo accordo di cui naturalmente Fidel Castro era al corrente, ma che era gestito piuttosto dal fratello.
E Raul, sì.
Fidel e Escobar non si incontrarono mai, però furono in contatto tramite degli intermediari, Il problema è che a un certo punto un carico proveniente da, appunto dall'Havana fu scoperto negli Stati Uniti e a quel punto Fidel, il regime negarono tutto perché non volevano assolutamente dare un'immagine negativa della rivoluzione, che non volevano assolutamente far credere che fossero coinvolti nel traffico della cocaina. E questa strategia fu adottata anche perché a Fidel Castro faceva molto comodo eliminare Ochoa. Ochoa era considerato un eroe a Cuba, era stato il comandante delle truppe cubane in Africa, si era distinto in alcune battaglie, insomma era un simbolo, e Ochoa era molto attratto dalla perestroica, ecco. era quasi favorevole a introdurre una sorta di perestroica tropicale a Cuba, insomma un allentamento comunque del regime, e in questa eventualità Fidel vedeva un pericolo per il suo potere, per la sua funzione, e quindi prese in un certo senso due piccioni con una fava, cioè per eliminare ogni sospetto sul regime fu lui a denunciare Ochoa. Come dire, noi non ne sapevamo nulla, abbiamo scoperto questo traffico, abbiamo individuato i responsabili che saranno puniti, e saranno puniti con la morte, perché Ochoa fu condannato a morte, e quindi questa condanna a morte gli serviva per eliminare un concorrente pericoloso. E quindi dopo la morte di Ochoa, però, questa collaborazione con i colombiani finì perché appunto non era più utile in alcun modo
alla causa. Non era più utile alla causa. Poi naturalmente nel libro si parla molto anche dei tanti amori e le passioni sessuali di Pablo Escobar, autentico Tombero de Fame, potremmo dire, però sempre legato a Maria Victoria Eugenia Henao, la famosa tata cosiddetta, mister era lui, era chiamato così da lei e lui la chiamava tata, ma ha avuto tantissime donne, ne parla l'ambasciatore Vecchioni nel libro. Per chiudere le chiedo in un minuto, fu l'attacco quando alzò il tiro Escobar, diciamo così, a poi provocare la sua fine con l'omicidio del ministro della giustizia, l'assalto insieme ai guerriglieri M19 allo stesso palazzo di giustizia, poi così a costringere lo Stato a dichiarare guerra a Escobar?
Sì, ritengo che sia stato l'omicidio del ministro di giustizia, la rabonia, a obbligare lo Stato colpito al cuore a reagire. Doveva reagire, altrimenti certo, avrebbe dovuto arrendersi lo Stato ad Escobar. Quindi da lì comincia la guerra tra i narcotrafficanti e lo Stato, che terminerà come non poteva non terminare, cioè con la sconfitta di Escobar e i narcotrafficanti.
E l'uccisione dello stesso re della cocaina. Grazie all'ambasciatore Domenico Vecchioni, ricordo il libro Pablo Escobar, vita, amori e morte del re della cocaina, di Arcos, la casa editrice. Naturalmente ai prossimi appuntamenti qui alla Storia Oscura su Radio Cusano Campus e a Spasso nel Tempo a Cusano Italia TV, ambasciatore.
Grazie, grazie e a presto.